Maracanè, eccola qua.
Eccoci, Marco Piccari e Eleonora Marini. Bene. Oggi presento io.
Bene, benissimo, giusto così. Allora, altro momento della nostra trasmissione e quindi vi ricordo sempre un modo per stabilire il contatto con noi, il 331-8200-213, per condividere i vostri pensieri sia attraverso messaggi scritti ma anche audio. Mi raccomando di stare intorno ai 30-40 secondi, è molto importante. Allora, intanto ci arrivano messaggi sul fatto che il miglior allenatore di oggi è Andrea Azzoli, e quindi questo è molto importante. Ci siamo perché vogliamo dedicare adesso questa parte di trasmissione. Intanto vi diamo anche l'aggiornamento: Verona-Empoli per Coppa Italia 0-0, ma c'è stato un brutto infortunio ad As, giocatore del Verona che è uscito, se non erro. E quindi stiamo un po' seguendo la cosa. Allora,
iniziano ad arrivare anche le prime domande, sì, per quanto riguarda il mercato, perché noi tra poco, Marco, apriamo una parentesi proprio su questo. Allora cominciamo a salutare anche chi ci darà una mano, insomma, a proiettarci già nelle trattative del mercato invernale. Quindi Nicolo Schira, buon pomeriggio a te.
Ho detto
buon pomeriggio a entrambi, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
Tanto mi correggo, a Empoli, mi è venuto l'apsus, ho detto Verona, tra l'altro poverino sta uscendo in barella. Eccolo, vi possiamo raccontare, ha ceduto tutto da solo il ginocchio, dovrebbe essere il ginocchio destro. Quindi adesso è stato portato a bordo campo piangendo il giocatore, veramente insomma, da vedere. Non bello, e quindi niente, vi terremo poi aggiornati. Allora, Nicolò, ciao intanto prima di tutto, e poi c'è anche il mister.
C'è anche il mister Gianni Di Marzio, buon pomeriggio.
Ciao Gianni.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, siamo in attesa anche di un altro ospite. Non può venire, non può intervenire Carlo. Allora, vediamo di trovare una soluzione. Allora, chiedo subito intanto a Nicolò, c'è una curiosità da chiederti immediatamente, Nick, ma la questione Vlahovic, che sappiamo e stiamo seguendo da tanto tempo, eccetera, fronte italiano, quali sono le squadre che stanno un po' più vicino a questo giocatore? Solo la Juve?
La Juve è quella che si è mossa concretamente, poi diciamo che sullo sfondo scruta l'orizzonte anche l'Inter, qualora ci fosse una cessione importante, però al momento, insomma, l'Inter economicamente non può sostenere un'operazione del genere. Al Milan è sempre piaciuto, ma alla fine anche il Milan non ha la forza di fare un'operazione del genere. Ecco perché la Juve è quella che poi concretamente si è mossa, al netto del fatto che poi, insomma, è un discorso, come abbiamo detto tante volte, per l'estate, senza dimenticare poi, attenzione, anche gli scenari esteri, perché è chiaro che dall'estero possono avere una forza economica più importante per convincere la Fiorentina. Il vero step è chi convincerà Vlahovic. A oggi, quella tra le proposte che sono arrivate, quella che ha accattivato di più il bomber serbo è quella della Juve, perché lui né Arsenal né Tottenham pare particolarmente interessato.
La Milan non si muove per questo giocatore, è impensabile.
Il Milan non partecipa ad aste, tu sai qual è la politica di Idiot, che sì. Milan, non ama foraggiare gli agenti con laute commissioni, e qui si parla di una commissione comunque molto molto elevata per il procuratore di Vlahovic. Non ama partecipare ad aste di mercato, comunque l'ingaggio sta già lievitando intorno ai 6 milioni, e sappiamo che il Milan comunque ha un tetto stipendi che tranne Ibrahimovic nessuno poi va a scollinare, perché comunque il Milan, se tu togli Zlatan Ibrahimovic, adesso Romagnoli in scadenza, per il quale comunque si tratta un rinnovo a ribasso, poi altri giocatori guadagnano 3 milioni e mezzo, 4 milioni massimo, quindi è chiaro che anche come policy aziendale servirebbe comunque un via libera di Idiot, oltre al fatto che poi c'è un'asta comunque a livello di cartellino, e quindi politicamente il Milan in queste situazioni ingarbugliate si chiama sempre fuori, a torto a ragione, a una sua linea che comunque ha prodotto ottimi risultati in questi anni.
Andiamo da mister Di Marzio, alterniamo un po' le domande perché ne stanno arrivando una valanga.
Io Gianni sostengo che secondo me il Milan dovrebbe andare proprio deciso verso questo giocatore, anche per dare un segno. Io capisco che non deve partecipare alle aste, eccetera, però il Milan è un grandissimo club e dovrebbe dare un segnale praticamente fortissimo, andare forte su un giocatore, poi riuscirci o no, questo è un altro discorso. Però è anche per quello che significa prendere un attaccante di questo tipo, guardando la prospettiva, eccetera.
Anche perché la tipologia del giocatore, come parlavi tu di prospettiva,
è proprio la tipologia di centravanti che il Milan ha bisogno. Sostanzialmente il Milan una prima punta, a prescindere adesso della riparazione che hanno fatto, io la chiamo riparazione, diciamo della sessione di gennaio con Giroud, ma Ibra non è una prima punta. Ibra si abbassa, sta lì a fare l'ultimo passaggetto, ti inventa, come è successo a Udine, qualche cosa anche al 92esimo e ti risolve la partita. Ma Ibra serve, oltre diciamo questo movimento tattico in campo, anche per il suo carisma nell'ambito dello spogliatoio, da carica a tutti, e trasmette veramente un grande trascinatore. Detto questo, per me Vlahovic, la cravatta giusta per il vestito di Vlahovic è la Juventus, poi perché la Juve ha bisogno proprio di questo tipo di giocatore, giovane, trascinatore, gran mancino, attacca lo spazio, di testa forte, quindi è un centravanti da Juve. Però, giustamente, come mi facevi notare tu, in Milan c'è Rebic che gioca a largo a sinistra, lo stesso ragazzo il portoghese Leao gioca a largo pure lui a sinistra, una prima punta al Milano onestamente è da un po' di tempo che manca, quindi un grosso sacrificio. Se il Milan vuole effettivamente contrastare l'Inter e l'Atalanta, io sottolineo l'Atalanta, questa accoppiata qua, deve prendere un attaccante forte.
Sì, ma io faccio proprio un discorso, Gianni, che per ritornare anche in Europa ad alti livelli, tu devi dare un segnale forte anche sul mercato, secondo me. Io capisco che non è...
Ma adesso, Marco, come tu ben sai, adesso il segnale forte lo vogliono dare prendendo questo ragazzo bravo, ventenne, Botman, che io conosco, non fosse altro perché ho seguito un po' il Lille per il portiere, per il terzino che potrebbe andare eventualmente a Napoli, ma è un colosso anche lui, è macchinoso, è un giocatore da calcio inglese, 1,92 m, 1,93 m, bello, robusto, gran sinistro, cerca sempre il calcio lungo, il faseggio come da noi in Italia onestamente lui non è che lo fa tanto, qualche volta si spinge pure, ma poi a rientrare sulla marcatura è ancora abbastanza grezzo, quindi un'accoppiata Tomoli e Botman è sul piano fisico un calcio, ripeto, da tipico proprio inglese, italiano obiettivamente io vicino allo stesso Tomolla avrei messo uno più tecnico che non, evidentemente loro però puntano su un discorso europeo dopo le esperienze che hanno fatto con il Liverpool.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Arrivano un po' di domande.
Sì, torniamo da Nicolo Schira. Sì. Cosa c'è di vero nello scambio Arthur-Luis Alberto? Nicolo.
E aggiungo anche sul rinnovo Dybala. Dai, così concludiamo anche questa cosa in chiave Juve.
Sullo scambio Arthur-Luis Alberto c'è di vero zero. Nel senso che altrimenti dovrebbero poi arrestare Lotito e Sare per circonvenzione di incapaci. Nel senso che mi sembra che non ci siano i presupposti. Poi Arthur guadagna quasi il doppio rispetto a Luis Alberto. Cioè sarebbe un'operazione totalmente folle. Un conto è la PlayStation, dove magari quando si gioca la PlayStation uno scarica il giocatore in esubero e va a prendere il giocatore forte e il videogame te la fa fare l'operazione. Nella realtà no, cioè dalla Lazio quando è girata questa voce ieri ho ricevuto proprio delle smentite categoriche tra le risate e il fatto quasi che fossero anche infastiditi, come dire, ma davvero ci chiedi una cosa del genere? Però sai, quando poi circolano queste voci sempre meglio fare una verifica in più, però sinceramente ho trovato riscontri zero.
Allora, beh, salutiamo intanto, si è aggiunto un altro...
Vai.
No, su Dybala che poi ci siamo... No, su Dybala si attendono solo le firme, nel senso che il rinnovo ci sarà, come abbiamo raccontato più volte, 8 milioni e mezzo più 1,5 di bonus per arrivare a 10, sarà un rinnovo per 4 anni, quindi due scadenza 2022, proseguirà fino al 2026. È una cifra questa che fa discutere, ovviamente, perché è una cifra importante, però attenzione, non è che oggi Dybala guadagni molto di meno, perché oggi Dybala guadagna 7 milioni e 300 mila euro netti e con i bonus può arrivare a 8,5. Cosa significa? Significa che ad esempio l'anno in cui la Juve ha vinto lo scudetto lui comunque ha guadagnato 8 milioni e mezzo e tra l'altro era stato anche l'MVP del campionato con Sarri, ricorderete. La scorsa stagione comunque lui con la Coppa Italia vinta, con la Supercoppa vinta dalla Juve, con i traguardi di squadra, non ha raggiunto i traguardi personali, ovviamente che ha avuto gli infortuni, ma comunque ha guadagnato 8 milioni. Quindi di fatto in realtà la Juve se lo tiene non lo perde a zero e gli dà qualcosina in più, ma in realtà fondamentalmente gli dà i soldi di oggi. Non è come Lautaro che guadagnava 2 milioni e 2 ed è passato 6 milioni, cioè in questo caso alla fine rimane sulle stesse cifre. Dybala, anche se so che i tifosi sono un po' divisi su questo tema.
Allora,
aspetta, presento
un secondo mister, che sì, presentiamo anche Antonio Vitiello, direttore di Milan News, che si aggiunge al dibattito.
Ciao Antonio. Ben trovato.
No, buon pomeriggio.
Vai mister, stavi concludendo, vai.
No, sto concludendo, volevo dire a Nicolò, se mi permette, volevo aggiungere che non basta, intanto saluto Antonio con piacere, ma volevo aggiungere che sostanzialmente non basta il rinnovo di contratto al signor Dybala, che è un grande giocatore, ci mancherebbe altro, che però a mio avviso non ha quel carisma da trascinatore, non ha secondo me quella forza per poter essere l'uomo in più della Juventus. La Juventus ha bisogno di una prima punta, ha bisogno di qualità. Se la Juventus
ha bisogno
per 40 milioni di euro e già l'aveva visto, lo conosceva dalla testa ai piedi, lì sono state sbagliate le valutazioni tecniche, ragazzi. E noi che ce la giriamo, hanno comprato i giocatori con le figurine Panini, e questo è perché è giovane, è del 2001 e lo andiamo a pagare 40 milioni, e l'altro perché viene dal Brasile ma è leggerino, tecnicamente non è male, che però dove? Come fa? E ancora insomma, sono giocatori questi qua. La Juve deve stare attenta, secondo me, ad aggiungere oltre a Dybala un grande giocatore. A proposito, parlavamo di Vlahovic, io non avrei assolutamente dubbi di fare poi un mercato di questo tipo. Vlahovic è da Juventus, è da Milan, ma deve andare. Queste sono società che a livello europeo non devono sbagliare.
Antonio,
infatti è giustissimo, io condivido quello che dice il mister e aggiungo, il progetto della Juve è proprio quello di Dybala seconda punta, con a fianco poi più in estate che a gennaio ovviamente un grande attaccante, un grande numero 9. Il sogno è Vlahovic, se non sarà Vlahovic comunque una tipologia del genere, uno Scamacca, un attaccante importante per fare una coppia giovane ma di qualità. E quindi però Dybala come seconda punta, un giocatore che perderlo a zero secondo me sarebbe stato comunque un errore.
Ma anche Scamacca, deve ancora dimostrare quanti gol ha fatto, dove è stato fino adesso. Dai, ha fatto qualche golletto solo con le varie nazionali, a me dispiace dirlo, ma non è quel carattere da Juve, di quel proprio battagliero, capito? Secondo
non lo
me,
vedi, non lo vedi per un club come la Juve. Antonio, prima hai sentito, no, il mister ha detto
per il momento, perché no, poi
certo per il momento
con la nazionale italiana che ci porta ai mondiali, certo. Però per me no, non c'è proprio, secondo me non sta sulla stessa linea di Vlahovic. Assolutamente.
Antonio, hai sentito prima il mister Di Marzio, Antonio Vitiello ha citato anche il Milan, no? come con Vlahovic, io prima l'ho buttata lì, per me il Milan deve andare su un attaccante di questo tipo, non solo per la qualità dell'attaccante ma anche per un segnale forte, no? di progettare una grande squadra, cioè serve anche una mossa di questo tipo, sei d'accordo o no?
Ma allora, se chiedi il mio parere personale direi assolutamente sì, perché ovviamente un attaccante credo in questo momento il migliore in Italia, non solo per media realizzativa ma anche per come si muove, per caratteristiche, per prospettiva futura, credo che sia assolutamente un attaccante da Milan, da Juve, da Inter, insomma dai tre top club in Italia. Se poi mi chiedi il parere su quello che è il ragionamento del Milan, ti dico che il Milan non lo prenderà mai Vlahovic a queste cifre, perché la società gestita dal fondo americano Elliott è abituata a spendere in maniera diversa su giocatori che ancora devono esplodere, evidentemente, quindi con un prezzo sicuramente più basso, e spendere 50, 60, 70 milioni per Vlahovic il Milan in questo momento non se lo può ancora permettere. Magari fra 2-3 anni, quando farà la Champions a livelli più costanti, credo e spero di sì.
Però
tu pensi sul mercato ci siano giocatori con prezzi bassi che possono fare comodo a Milan, tipo Lucca per esempio del Pisa, tipo questo ragazzino del Catania che ha fatto già 18 gol, questo Moro che è un buon giocatore tra l'altro, e da adesso fino alla fine ne farà ancora altri 7, 8, anche 10, che farà il doppio dei gol di questo Lucca. Sono giocatori, e anche a livello europeo tu hai individuato qualche attaccante giovane che possa il Milan prendere a saldi?
In questo momento io credo che il Milan non stia manco ragionando sull'attaccante, devo essere sincero, perché hanno un budget abbastanza limitato e vogliono investirlo sul difensore centrale che è l'unico ruolo secondo il Milan che debba essere rinforzato a gennaio. Se poi mi chiedi attaccante giovane di prospettiva, c'è ad esempio lo stesso Julian Alvarez del River, che è bravissimo, ha una clausola.
Il River e la Juventus dell'Argentina, a prescindere che quello non è una prima punta, è un 10, e io lo conosco bene, l'ho visto diverse volte, dove mi sono proprio concentrato su questo tipo di giocatore. Non credo che sia assolutamente la tipologia che potrebbe far comodo al Milan, avendo già lo stesso Ibra, che vabbè, che c'ha l'età, è ok, però io penso che giovani a basso costo, di grande qualità, onestamente bisogna proprio andare alla ricerca.
Certo che è difficile, è sì, ovvio sì, che è difficile, sì. Soprattutto se vuoi lottare per certi livelli in Champions League, è ovvio che ti porta a fare un certo tipo di investimento. Evidentemente il Milan per questi tipi di giocatori, tipo Vlahovic, non è ancora pronto a livello economico. Cioè, è inutile che andiamo ad illudere i tifosi, perché poi spendere, ripeto, 60-70 milioni, nelle peggiori delle ipotesi 50 milioni, sto proprio largo, il Milan non lo farà, non lo può fare in questo momento. Tra 2-3 anni mi auguro di sì.
Infatti ci scrivono: no, siamo realisti, nessuna squadra italiana può permettersi in questo momento Vlahovic, che un po'...
Posso fare una domanda al mister?
Prego.
Che è un grandissimo talent scout, un grandissimo conoscitore di calcio, dai tempi di Maradona scoperto
i giocatori.
Io sento tanto parlare di Lucca, che conosco bene dai tempi delle giovanili del Torino. Il Torino lo scartò in Beretti, poi è esploso a Palermo in Serie D e in Serie C. Però mi sembra che sia stato un po' pompato troppo, nel senso che lui è partito bene quest'anno in Serie B, ha fatto 7 gol le prime 6 partite, poi le ultime 8 partite ha fatto 0 gol in Serie B, sbagliando anche un rigore. Quindi non vorrei che, come spesso a volte succede, un ragazzo che sicuramente è interessante, classe 2000, un'ottima struttura fisica, ma poi si è parlato di Nazionale, di Juve, di Milan, di Inter, secondo me deve ancora farne di testo. Poi non so,
e poi magari è... Nick, aggiungo anche un'altra cosa, Nick, si parlavano subito di 20 milioni di euro per un ragazzo che comunque arriva dalla Serie B. Qua mi sembra che appena si parla di un giocatore italiano medio bravo, partono subito i 20-30 milioni di euro, come se niente fosse.
Sì, pure questo è vero. Gianni?
No, in effetti Luca ha fatto appena 6 gol, di cui uno sul rigore, è un po' un giocatore tra virgolette alla Toni, però io ho preso anche informazioni sul giocatore, onestamente, perché lavorando anche in Inghilterra, lui è proprio il fisico per poter andare a giocare in Inghilterra, onestamente. Prendendo informazioni, mi dicono che ha anche un carattere abbastanza un po' tra l'introverso e quello che ha una sicurezza dei propri mezzi. Quindi, voglio dire, al di là del discorso tecnico, è anche un po' un tipo che se deve, se deve decidere in quel momento di poter fare gol, non riesce a farlo. Certo, è ancora giovane, adesso ha dimostrato solamente fino a questo momento, dall'anno scorso ad oggi, di essere un buon giocatore. Ma io spero che possa migliorare ancora anche per il calcio italiano.
Assolutamente.
Noi prime punte non le abbiamo.
Sentite, prima di salutarvi, proprio velocissimo, una domanda veloce. Ci avviciniamo passo dopo passo ad una sfida importante, quella tra Milan e Napoli.
Sì.
Secondo voi verrà fuori l'anti-Inter da questa sfida, oppure è troppo presto? Perché
sì,
è una gara, è una gara importante,
Marco,
no? Due squadre che arrivano a questo appuntamento con tanti problemi, da una parte e dall'altra, senso o meno, però è una gara chiave. La ritenete tale oppure no? Che ne pensate, Antonio Vitiello? Parto da te, dai.
Ma sicuramente è una gara chiave, perché sono due squadre in difficoltà in questo momento, soprattutto a livello mentale e fisico. Arrivano da diverse partite in cui hanno raccolto poco a livello di punti, tanti problemi di infortuni. Anche oggi il Milan praticamente non recupera nessuno tranne probabilmente Giroud, quindi sì, credo che abbia un valore doppio questa partita, perché chi riuscisse a vincerla potrebbe non solo seguire l'Inter e magari anche l'Atalanta in questa corsa al titolo, ma evitare anche quei malumori che già si stanno creando all'interno dei due club, perché poi mi sono confrontato anche con alcuni giornalisti di Napoli. Praticamente Milan e Napoli in questo momento sembrano vivere anche a livello di piazza un momento non facile, tante critiche, nonostante comunque un piazzamento non del tutto brutto in classifica, per carità, il Milan è secondo a un punto dall'Inter.
Certo, certo. Però chi perde questa partita, ragazzi, può avere sicuramente un contraccolpo importante. È vero che c'è tanta strada da fare, ma una sconfitta poi del genere che arriva prima della sosta è una cosa che ti porti dietro inevitabilmente, sì, per settimane.
Considera, Marco, che l'Inter al 99%, insomma, con la Salernitana
vince,
dovrebbe vincere, esatto. E quindi il distacco potrebbe per il Milan essere di 4 punti, col Napoli ancora di più, quindi
esatto. No, è un'osservazione giustissima. Gianni Di Marzio.
Per me il Napoli si deve guardare dietro, se non vince a Milano, e sulla carta, come pronostico, secondo me è un pronostico, a mio avviso, proprio fatto proprio con il sentimento del napoletano, ok, ma altrimenti questo Napoli, che gli mancano i titolari, ma chi è i titolari? I migliori.
Forse recupera Lobotka, forse recupera Lobotka.
Marco, scusami, ma anche se recupera Lobotka, quando ti manca Koulibaly, Anguissà rientra, ma rientra sul piano fisico, ma su quello atletico è completamente diverso, se me lo consenti. Gli manca Osimhen, che è un altro tipo di giocatore, perché riattacca gli spazi, e non è certamente né Petagna né Mertens, che ultimamente, tra l'altro, proprio con l'Empoli è stato il peggiore. La botta in Napoli l'ha avuto con l'Empoli, che nonostante abbia tentato di mettere le seconde linee in campo, ma chi sono queste seconde linee? Tutti infortunati.
Sì, no, davvero, un momento complicato per entrambe, sì.
Il Napoli diventa un problema veramente.
Però dimmi. No, però Gianni, prendo proprio quello che dici, cioè se il Napoli dovesse perdere, tu hai detto subito, e penso sia un passaggio importante,
sì, che deve guardare dietro
se dovesse perdere. Sì. Per dietro intendiamo naturalmente le squadre che stanno arrivando e che vogliono...
La Fiorentina. Immediatamente ti vengono addosso.
È vero.
Ha perso ultimamente questi punti proprio malamente. Dire contro le squadre che poteva.
Assolutamente.
Quando male la Juventus ha perso 3 partite in casa negli annali del calcio, mai.
Sei chiarissimo. Senti, Niccolò Schira, prima di salutarti aggiungo a questa cosa, anche ti chiedono se Icardi Juve c'è qualcosa di vero o meno. Vai, chiudi tu.
Ma al momento siamo più sul piano della suggestione che della trattativa concreta, anche perché il giocatore guadagna tantissimo, 10 milioni netti all'anno, tra l'altro viste le foto pubblicate negli ultimi giorni da lui e dalla moglie manager Wanda Nara, mi sembra anche decisamente in sovrappeso, e quindi insomma che giustamente fa sorridere questa cosa, però mi risulta che la Juve insomma abbia delle perplessità, perché ovviamente un conto è prendere un giocatore, abbiamo detto prima, Vlahovic, che davvero ti fa la differenza. Oggi Icardi è una scommessa, nel senso che noi negli occhi, noi italiani, abbiamo l'Icardi di 3-4 anni fa, che era un attaccante macchina da gol, da 20-25 reti a stagione. Nel frattempo lui, secondo anno, l'anno scorso a Parigi, ha avuto prima il Covid, poi l'infortunio al ginocchio, poi dei problemi muscolari, ha giocato molto poco. Quest'anno ha fatto 3 gol in 16 partite, ma se andiamo a vedere, tranne 2 o 3 partite da titolare, ha fatto solo degli spezzoni. Pochettino era retrocesso al ruolo di quarta punta, e tra l'altro lui ha fatto parlare di sé più tra le vicende coniugali ed extracampo di gossip.
Sì, quindi, questo è vero.
Insomma, quindi è ben diverso da quello che ci ricordiamo, Nicolò.
Sono le perplessità che ha la Juve in questo momento. Cioè, oggi la Juve non può sbagliare, e soprattutto non ha la forza di dare uno stipendio del genere. Se devi fare una follia, deve essere una follia, tra virgolette, su una certezza, non su un giocatore che oggi potenzialmente può essere fortissimo, ma si trascina tanti problemi, soprattutto extracampo.
Bene, più una scommessa che una garanzia in questo momento.
Assolutamente. Siamo arrivati al termine di questo passaggio. Voglio ringraziare Antonio Vitiello, Gianni Di Marzio e Niccolò Schira. Grazie a tutti e tre.
Ciao a tutti, ciao.
Un abbraccio a tutti.
Ci dobbiamo fermare e poi andremo a sentire un po' di voci proprio di ieri all'evento della Gazzetta. Abbiamo un po' di cose da farvi sentire. A tra poco.